voglia Giovanni, che lo vado a sminuire, ma we have a special guest from war, from a workplace, from Okinawa. Ok, no, well, allora abbiamo questo interessante seminario, intervento che è appunto Lente il sommerso, viaggio nel mondo delle alghe. Andiamo a chiacchierare con Giovanni Scapagnini, che oltre alla sua attività, perché io la metto nell'oltre l'attività di docente, di professore, di medico, però tu hai tanto anche nel mondo della ricerca, e trattando dei temi che guardano alla longevità di noi esseri umani, hai toccato veramente tanti temi, dall'alimentazione, tutta una serie di cose. Abbiamo un bel libro, io mi permetto di farlo subito vedere a onore di camera. Questo è un libro, uno dei regali per Natale, Christmas Present. Allora, è Lente il sommerso, viaggio nella scienza delle alghe, alimentazione, longevità e sostenibilità. Allora Giovanni, partiamo da te direi.
Sì, anche perché rispetto a Craig c'è il vantaggio sostanziale della lingua, qui io parlerò in italiano, e quando Craig dirà qualcosa proverò anche a tradurla, se diciamo...
Se ne vale la pena?
No, ne varrà sicuramente la pena. Ora, poco poco lui parla, giusto così come piccola specifica, il professor Craig Wilcox è il capo del progetto che studia i centenari di Okinawa, la più importante tra le 5 zone blu riconosciute oggi al mondo, quindi come area di estrema longevità, che da 30 anni, quindi non è più canadese come lo era di nascita, ma è tecnicamente giapponese, a meno del fatto che spesso va alle Hawaii e questo si intuisce dal suo abbigliamento.
Io adesso non vorrei essere poco serio, ma Craig voleva vestirsi in un altro modo, è Giovanni che
l'ha costretto.
Giovanni,
no, gli ho chiesto anche i sandali, tra l'altro, ma gli ho chiesto i sandali obbligatori. Questa è la tenuta professionale ad Okinawa e parzialmente ovviamente anche alle Hawaii. Dicevo, Craig quindi è uno dei più grandi studiosi al mondo del fenomeno della longevità, e questo libro che parla di un mondo che tutti conosciamo ma che nessuno realmente conosce, che è il mondo delle alghe, insomma nasce questa avventura insieme a lui. Io sono stato ad Okinawa per la prima volta nel 2006 e ho conosciuto prima quello che era il suo capo, il professor Suzuki, Makoto Suzuki, che mi ha introdotto ai due fratelli Wilcox. Ai tempi c'era Craig, in quel momento siamo diventati amici bevicchiando qualche birretta, così ho detto beer, at the beginning of our friendship.
Niente salute.
No, niente salute, solamente birretta. Ed è la cosa più clamorosa, e forse anche un po' così borderline, è che tutto questo è venuto dalla sua jacuzzi che aveva appena inaugurato. Sono arrivato a Okinawa e lui era appena entrato in casa sua nuova, aveva un'enorme piscinetta, siamo messi a bere birra.
La yakuza?
No,
invece no.
La yakuza è, sì, in effetti non arriva, la yakuza is not really present in jacuzzi, non è yakuza, no, quella è la mafia giapponese, no. E dicevo, le alghe nell'ambito di quella che è la nutraceutica sono un universo infinito di sostanze estremamente potenzialmente rilevanti per la nostra salute. Però prima di parlare di quello che le alghe rappresentano per l'umanità in termini di futuro, sia nutrizionale che anche di rimedi realmente terapeutici, abbiamo da pochissimo ascoltato dall'altro lato una meravigliosa relazione sui principi attivi estratti dalle alghe in oncologia, quello che stanno, come dire, sviluppando in termini di possibilità e promesse terapeutiche. Dicevo, prima di dire questo, voglio ricordarvi una cosa: le alghe marine sono gli organismi che hanno dato vita a questo pianeta, sono i primi organismi che hanno fatto fotosintesi, sono gli organismi che ancora oggi producono l'ossigeno che noi respiriamo. Su 3 respiri che facciamo, 2 ce l'hanno regalato le alghe marine, e noi non ce ne rendiamo conto, pensiamo sempre all'Amazzonia, alle piante terrestri, alle foreste, importantissime, nel contributo è 1/3 dell'ossigeno che respiriamo, 2/3 lo fa il fitoplancton marino, microalghe che
quindi
in qualche modo forniscono un pannello di produzione
algale. Che sottovalutiamo,
Che sottovalutiamo in maniera incredibile. E quindi si tratta di un qualcosa che ha forgiato la vita su questo pianeta e al suo interno ha ancora tantissimi, infiniti segreti. Il libro è un'avventura che, come vedrete fra un attimo, nasce addirittura da un progetto documentaristico, da un incontro, prima ancora che con Craig, con forse il più importante biologo marino che abbiamo in Italia, il professor Francesco Cinelli, dell'Università di Pisa,
che ha scritto,
con me,
esatto,
esattamente, diciamo, delle signore non si sveva mai l'età, di Francesco è quasi un piacere dirlo perché ormai ha quasi 85 anni, ci sta arrivando, ma si immerge sott'acqua molto meglio di me, evidentemente l'esperienza non è acqua, ma comunque è azzillo più di me, e soprattutto fa come hobby il pilota di aeroplani, quindi io non ho mai volato con lui, non ho mai però è un mito.
Tante persone che hanno, diciamo, una certa età, nel senso che per lavoro, ma forse anche perché frequenti persone sane, perché da Mogol questa mattina a Cinelli o cosa, mi sembra
sono
che
coetanei,
ecco, queste persone che seguono un regime di vita variegato e ben
un modello da seguire, perché io già sto indietro rispetto a loro, cioè nonostante il fatto di essere molto più giovane,
diciamo, anche Giovanni ha 85 anni,
no, io ne ho 83, quindi non
ti sei di five,
but it's really well. you don't know about it, he is my master, I mean sensei.
I'll be 100 next year.
Ottimo, centenario.
E comunque fra un attimo vi faccio vedere un po' delle immagini, però il libro nasce realmente in mezzo al mare, cioè noi siamo andati con Francesco a filmare, a fotografare, il libro è un libro anche fotografico, pieno di bellissime immagini, direi l'80% fatte da noi durante i nostri viaggi, che è durato un paio di anni questa avventura in mezzo al mare alla ricerca delle storie che legano l'uomo, sia da un punto di vista antropologico che nutrizionale e scientifico, al mondo delle alghe. E storie ne abbiamo raccolte tante, ve ne cito solo una che è veramente recentissima, risale a 3000 anni prima di Cristo.
E Giovanni c'era, ve lo dico, questo lo svelo da giornalista, lo scoop.
Sì, però ero nato da poco, quindi ero ancora bambino e non ricordo benissimo. Comunque, una delle grandi scoperte dell'archeologia moderna è stata ciò che resta della biblioteca di Assurbanipal a Ninive, probabilmente vestigia che risalivano anche a periodi ancora più antichi. Comunque si tratta della prima forma di scrittura umana, una cuneiforme, diciamo, di origine sumera, e all'interno della grande quantità di informazioni che sono derivate è arrivato anche il primo vero romanzo della storia dell'umanità, l'epopea di Gilgamesh. Ora, l'epopea di Gilgamesh narra della storia di un eroe, un re sumero, che distrutto dalla paura della morte e della malattia, quando c'era un amico, tra l'altro il suo migliore amico che stava morendo, decide di affrontare un viaggio alla ricerca del segreto dell'eterna giovinezza, o meglio, all'inizio era dell'immortalità, poi lungo la strada capisce che l'immortalità non si può raggiungere, ma almeno vuole raggiungere l'eterna giovinezza, cioè arrivare a vivere tantissimo ma senza ammalarsi. E indovinate dove lo trova il segreto?
Direi in mare, però.
Nelle alghe marine, cioè in fondo al mare raccoglie un'alga con delle spine e quell'alga gli fornisce l'eterna giovinezza, poi arriva un serpente e gliela ruba, quindi lui alla fine si rassegna, cornuto e mazzato.
Comunque cioè, lui, tutti i suoi, se non erro, disse un Dio eterno e non più uomo, era una delle frasi.
Era il tentativo, però poi alla fine non ce la fa, ma il viaggio gli permette di comprendere che anche nei limiti dell'uomo c'è comunque la possibilità di sviluppare soddisfazione, ma, e felicità.
Allora, questo è un percorso nelle Alpi che tocca veramente tanti passaggi, cioè dalla storia, la parte medico-scientifica, chiudiamo poi con le gambe sotto il tavolo, con le ricette, mi viene da dire, ma il centenario, a parte Okinawa, che tra l'altro avremo modo in un incontro specifico di parlarne, ma in Italia come siamo messi?
A centenari siamo messi benissimo, la seconda zona blu. Allora, vi spero un'altra cosa, Craig, ho scritto il mio da ormai un mese e mezzo, uno si è messo pazzo, sta venendo un sabbatico.
No, perché infatti volevo dire, portiamolo in Italia.
Questa avventura è nata con un gemellaggio che abbiamo sviluppato quest'estate, alla fine di agosto, in Sardegna, tra i centenari sardi e i centenari di Okinawa, quindi Craig come capo del progetto Centenari di Okinawa e il professor Gianni Tessi, che è quello che invece ha creato la zona blu dei Gliastri, è stata di fatto quella prima zona, anzi il nome zona blu deriva dai suoi disegnini con i puntini blu sulla carta dove c'erano i villaggi ad alta longevità. Abbiamo fatto un gemellaggio fatto da Padrino, perché sto in Molise dove ci sta qualche centenario, anzi è la regione con la percentuale maggiore di supercentenari d'Italia, solo che gli abitanti sono pochissimi, quindi è stato uno per essere
alzato la media subito.
Sì, esatto, il numero assoluto non è altissimo,
è in proporzione alla popolazione.
È esattamente. Comunque, tornando al nostro discorso, l'incontro con Craig mi ha permesso di guardare il mondo delle alghe come fonte di principi attivi utili a farci vivere più a lungo. E mi piacerebbe poi chiedere a Craig, anche se in inglese, la sua esperienza, perché Craig è famoso al mondo della scienza per aver scoperto il gene della longevità, l'unico gene che si associa realmente alla possibilità di diventare centenario, che si chiama FOXO, e ha anche scoperto la prima sostanza in grado di attivare FOXO e quindi di garantirci una migliore longevità. E indovinate dove l'ha andato a beccare? Come Gilgamesh, esattamente, l'ha beccata nelle alghe marine, esattamente. Adesso glielo facciamo dire a lui.
Sì.
E poi allora, facciamo vedere un po' di filmati sì, che sono belli.
Tra l'altro mi viene da dire, la nutraceutica adesso la banalizzo molto ignorantemente, per certi versi è quasi una nuova medicina, perché è tutto un filone che sta prima nel passaggio al farmaco, o meglio, può essere anche un modo per fare un farmaco senza tutta la serie di passaggi.
Mi provochi, è una provocazione che rischierebbe di prendere tanto tempo, ma il tema è, no, perché io sarei il vicepresidente, ma sono l'unico socio ormai fondatore rimasto
come il centenario del Molino
della Società Italiana di Nutraceutica. Cioè, noi abbiamo creato la società medica che attualmente gestisce le linee guida di questo mondo in Italia, e la nutraceutica è un neologismo, è una parola nuova che mette a due sia Stephen De Felice americano, mettendo assieme nutrizione e farmaceutica. Spesso questo rende, come dire, il campo oscuro dell'interpretazione, perché, come dire, curiamo le malattie con le sostanze di origine naturale. Nella realtà, che curi o non curi non importa niente a nessuno, è l'impatto sulla nostra fisiologia e quindi anche sulla patologia, in una logica dose-effetto. Cioè il vero punto della nutraceutica come innovazione è dire, non mi basta dire che l'omotaurina che si estrae dalle alghe serve a prevenire l'Alzheimer. No, io ti devo dire anche che ne servono 50 mg due volte al giorno, se no l'effetto non lo vedi, e che se sei in particolare fenotipo, cioè se c'hai un genotipo particolare, ne hai bisogno del doppio dosaggio. Quindi se sai a voi 4 devi prendere
cosa per molti.
Quindi è il concetto dose-effetto delle sostanze naturali. Molti degli studi a oggi sono stati fallaci, io mi riferisco per esempio agli omega 3, che gli omega 3 tutti pensiamo che derivano dal pesce.
Sapete? Dicono del carapace.
Ragazzi, chi fa gli omega 3? Chi fa gli omega 3?
Adesso fai le domande come.
Secondo me chi è che fa gli omega 3? Siamo qui, le alghe,
sì.
Gli omega 3, i pesci.
Ma perché no, sia dalle alghe che dai carapaci.
Sì, certo, allora dai carapaci, ma i gamberi, come i pesci, accumulano gli omega 3 in maniera straordinaria perché li usano, ma li mangiano, come noi li mangiamo dai pesci o dalle piante, li mangiano dalle alghe marine. Gli acidi grassi polinsaturi sono sono molecole di provenienza vegetale, e quelli a catena lunga, cioè il DHA, noi usiamo prendendolo dai pesci, strizzando dai pesci, li hanno prodotti in natura le alghe marine, di nuovo il fitoplancton, a gogo, a manetta.
E lancio l'ultima cosa prima di lasciare la parola a Craig. La clorella, nella mia ignoranza, ma qualche cosa l'avevo visto, era utilissima, fondamentale, e io avevo seguito un progetto pensando ai bambini e ai temi oncologici, perché è una spugna, sostanzialmente assorbe tutte le sostanze dannose delle chemie eccetera.
Diciamo che ha varie proprietà, sicuramente è potenzialmente un ottimo detossificante e anche una fonte straordinaria di mille sostanze nutraceutiche, sia di tipo vitaminico che anche di tipo parzialmente aminoacidico, ma anche la banalissima spirulina. La clorella e spirulina spesso vivono assieme perché sono di acqua dolce, quindi fanno parte di un universo algale un po' diverso da quello marino, ma non per questo meno interessante. La spirulina è un altro esempio, tra l'altro, di grande potenziale sostenibilità nutrizionale, perché invece in quel caso ci sono una marea di proteine all'interno, quindi una fonte nutrizionale completa, si potrebbe fare una bistecca a partenza della spirulina, e per farla crescere basta un po' di sole e dell'acqua senza neanche cucina, sì, sì. Meraviglia.
Cosa invece crede?
No, stavamo dicendo appunto, qual è la molecola della longevità? So, I'm saying, I discussed about Fox and your discovery, but I left a little bit of suspense about what is the compound able to activate FOXO, because we are linked to the seaweed world.
Stavamo accennando a una delle scoperte di Craig, e questa, come si chiama, FOXO?
FOXO è il gene della longevità.
Ok, e quindi adesso sentiamo la suspense, la risposta al nostro giallista, insomma.
Well, if we're talking about algae, I mean, there are numerous FOXO activators, but the number one that we found to be most effective is astaxanthin.
Astaxanthin. The magic word, la parola magica è astaxanthin, un pigmento che dà il colore al salmone, il pesce che sarà riconosciuto.
Che è rossastro,
carapace, di buona parte dei crostacei. Esattamente.
It's particularly effective for men.
No, non so perché abbia guardato me adesso, basta, no.
Perché prova a vendere, lo dico. È molto
per uomini,
efficace sugli uomini. No, perché loro hanno fatto. You can explain why it's so important. I mean, where you get the information that is so effective on male compared to female?
Well, there's an intervention testing program at the National Institute on Aging, where anybody can submit.
Esiste un programma del National Institute of Aging, che è il GOTA, fa parte dell'NIH, l'Istituto Superiore di Sanità americano, però è alla John Hopkins, studia i fenomeni dell'invecchiamento, del punto di riferimento mondiale della ricerca sull'aging. Esiste un servizio aperto a tutti i laboratori del mondo, per cui tu gli invii il tuo composto e loro sperimentano sui topi se effettivamente nei mammiferi allunga la vita o no, e lo fanno su molti topi e di specie eterogenee, quindi in maniera abbastanza, come dire, obiettiva. Cioè, se una cosa funziona lì, you can tell about resveratrol, of course.
Well, resveratrol has become quite famous as a sirtuin activator. Originally explored as an anti-diabetic medication, developed as a supplement, and mostly in Lenny Garante and David Sinclair's labs. The problem with resveratrol is it's only been tested in a certain species of mice, not a heterogeneous species. And mostly, well, this is a problem with science. Positive results are reported, not negative results. And resveratrol in the National Institute of Aging Intervention Testing Program did nothing.
I can summarize. Nel frattempo sono partite le immagini di un film della Walt Disney, che era 20.000 leghe sotto i mari, e quello è il Capitano Nemo, che sta per dire al professor Atteras, gli sta dicendo: ah, questo sigaro stupendo non è una vana, ma non è un problema, ma è fatto di alghe marine, perché dalle alghe marine si può fare di tutto. E vabbè, fra un po' vedrete le immagini invece girate da noi, ecco, qui cominciamo con il documentario che abbiamo girato, e quindi lo lasciamo qua in sottofondo. Craig ha detto, tutti conoscono il resveratrol perché è famosissimo, in quanto sembrerebbe essere una molecola che allunga la vita. Però quando il professor David Sinclair, che ha studiato il resveratrol, l'ha mandato all'istituto del National Institute of Aging, i topi sono morti prima, però sono rimasti impassibili, diciamo, non hanno avuto nessun impatto in termini di aumento della longevità.
You know, I'm not saying that there's no beneficial health effects from resveratrol. There have been some found in the lab, but in terms of affecting longevity, its outcome, nothing.
Sì, quindi il resveratrol ha mille azioni, ma non impatta sulla longevità come tale. And what about astaxanthin?
Wonderful.
Ta-da!
A winner. Resveratrol was a loser. Quello
Cinelli
was a winner, by the way. But there are vast differences between how this affects male longevity. We're talking mice, of course, not human beings. So how it affects male longevity, how it affects female longevity, and it's different. So males particularly gain benefit from the astaxanthin. Females, a smaller amount. There was a positive effect, very borderline results.
Quindi, detta in tre parole, il resveratrol non ha funzionato, la staxantina invece ha avuto un effetto clamoroso, aumentando in maniera molto significativa la lunghezza della vita nei topi maschi e in maniera meno efficace nei topi femmine. C'è da dire che i topi femmine avevano un po' più dei topi maschi, come se avesse apparato la situazione, sbloccando dei limiti probabilmente genetici associati alla maschilità. Io vi ricordo che una donna tendenzialmente ha 4 anni di vantaggio su un uomo di base. E questo è uno dei primi pezzi del nostro documentario. Siamo andati nel mare di Marmara a fare delle immersioni abbastanza straordinarie. Quello è il professor Cinelli. Il mare di Marmara è un luogo dove si incontrano il mar nero e il l'Egeo, quindi è un incrocio di due realtà marine totalmente diverse, e quindi si è creato una biodiversità direi unica, soprattutto dal punto di vista algale. Quindi ci sono due università che studiano principi attivi derivati da alghe uniche e noi abbiamo fatto delle meravigliose immersioni, siamo stati lì a, come dire, di nuovo
a studiare,
ecco, come vedete, sub, nella versione subacquea. No, è stato il primo dei viaggi che abbiamo fatto, 2 anni fa, infatti non so se avete notato, ero molto più giovane allora.
Perché lui non ti dà la staxantina.
No, infatti, io gliela chiedo sempre.
Sì, you have to give him some
astaxantina. Astaxanthin is the longevity gene, as you've been saying, FOXO3, which we discovered to be very important in human beings. It's a FOXO activator. So you don't have to necessarily have the longevity and the supercharged FOXO gene, as long as you know how to activate it.
Bene. Diciamo che il tema è che se tu hai la variante positiva di FOXO non hai neanche bisogno della staxantina, ma questo capita in una piccola percentuale di persone, ma se non hai il gene della longevità, non hai la variante corretta, la staxantina va a compensare questa situazione, che poi è la più comune, perché solamente un 15% delle persone ha il gene positivo come uno zigoto, e quindi è un'alternativa alla fortuna per allungarsi la vita, molto più controllabile tra l'altro. Questo è un altro pezzo del viaggio, andiamo in Bretagna, e queste sono alghe incredibili, sono laminarie, sono foreste, meravigliose foreste di kelp.
Just at the very beginning stages here, we know that astaxanthin activates FOX, but we have to know how much, when, in which cells, which tissues. That's coming now.
Yeah. And should we activate it?
Yeah. So è solo una fase molto iniziale, però certo i dati preliminari sulla longevità in quanto tale sono incredibili. Poi la staxantina ha una serie di altri effetti, nell'uomo è già stata sperimentata abbondantemente con trial clinici randomizzati, per esempio sull'invecchiamento cutaneo. Ci sono già 12 trial randomizzati in proprio cibo che hanno dimostrato la capacità di questa sostanza per bocca di ridurre l'invecchiamento cutaneo. Questo serve anche alle signore.
Abbiamo qualcosa, dividiamoci un po' di cose, ma sì. Io avevo visto anche per le maculopatie, per esempio.
No, è correttissimo. Allora il tema è questo. Il mondo dei carotenoidi, a cui appartiene la staxantina, si divide in caroteni, tipo il beta-carotene, e xantofille, tipo la luteina, la zeaxantina, la staxantina. Cosa hanno queste sostanze? Degli atomi di ossigeno che li rendono un po' polari. E questo fanno sì che si distribuiscono molto bene in alcuni tessuti e si mettono all'interno delle membrane cellulari. queste sostanze, la lumeina, la zaxantina e parzialmente anche la staxantina, contribuiscono alla funzione dei fotorecettori della retina e sono state utilizzate tra gli altri clinici nella prevenzione o nel rallentamento del progresso della maculopatia degenerativa di tipo secco, quella dell'invecchiamento, che non ha ancora un farmaco specifico, al contrario di quella umida che ha diciamo, gli anticorpi monoclonali.
La ricerca c'è, se capisco,
sì.
Ma la parte
di ma siamo in Irlanda, by the way.
Industrializzazione, cioè si sta spingendo oppure no? Oppure
questa è una domanda con un lieve conflitto di interesse, io lo so, perché no, beh, allora, il tema della sostenibilità è legato anche alla possibilità di usufruire delle sostanze senza andare a pescare in fondo al mare, perché sarebbe costosissimo e complicatissimo. Alcuni tipi di alghe, abbiamo visto prima in Bretagna, le raccolgono, pensate, il kelp in generale, quindi le alghe brune tendenzialmente, che sia la scofilla o la laminaria, crescono a una velocità di 5 cm al giorno, cioè, al giorno, ci sono delle foreste pazzesche, quindi tu le raccogli senza staccare la parte, il tallo, la parte terminale.
La radice.
No, non hanno radici reali.
Sì, beh,
perché sono fogli, sono fogli di cellule, esatto, non hanno radici come le piante, la grande differenza. Quelle nel giro di 2 mesi sono esattamente dove le avevi tagliate, cioè quindi non hai nessun impatto su quello che è l'ecosistema marino, raccoglierle. Però alcune alghe sono molto complesse da raccogliere, il fitoplancton è praticamente impossibile. Quindi l'idea di costruire o delle coltivazioni di alcuni tipi di alghe, questo in Giappone è diventato una delle grandi specialità anche per motivi alimentari, sono le alghe rosse,
sì, sì.
O di creare dei fotobioreattori che producono microalghe che possono essere utilizzate per scopi umani, sia nutrizionali che nutraceutici. Beh, è uno dei grandi temi su cui l'Europa sta investendo in maniera mostruosa.
E beh, uno dei programmi. La spirulina è una che cresce molto velocemente.
Tutto cresce velocemente, ma proprio costruiamo. Sì. Tutto cresce molto velocemente, quello che produce la staxantina.
E a questo punto, allora, noi abbiamo il libro.
Sì.
Che può essere un libro.
Scusate, questo è uno dei posti più belli del mondo, è l'isola di Pianosa. E il Mediterraneo come era negli anni 30 o anni 50, perché essendo un supercarcere e un parco marino, non solo è invito diciamo, la pesca, ma addirittura anche l'avvicinamento delle barche perché è un supercarcere. Quindi è rimasto un super parco marino e noi abbiamo avuto il permesso speciale di andare a fare delle immersioni. Guardate che cos'è, questo è il nostro mare.
Stavo pensando, sì, interessato, visto che ho a casa a Monterosso, le Cinque Terre, sì, anche lì abbiamo il parco naturale, c'è il collirio, l'acqua delle Cinque Terre, sì.
Guarda,
lì siete mai venuti, avete mai visto qualcosa?
No, non ancora, noi in Italia abbiamo scelto Pianosa proprio per questa caratteristica di Eden non toccato, e anche dal punto di vista, devo dire, della quantità di pesce, veramente impressionante.
Quindi noi abbiamo un libro che può essere letto da tutti in questo senso.
Sì, è quasi narrativa, non è un libro scientifico, è una storia del rapporto tra uomo e alghe marine. La cosa fantastica di questa e delle altre cernie è che si fanno carezzare.
Sì, infatti,
ma si fanno carezzare perché non hanno mai visto l'uomo, non perché sono addomesticate. Cioè,
le ricette?
Le ricette non le ho scritte io, però abbiamo avuto il contributo di una bravissima diciamo, appassionata di cucina, perché chef turca, che abbiamo conosciuto nel primo viaggio e ci ha fatto questo regalo con delle meravigliose ricette. Io sono molto soddisfatto, tempo fa ho presentato il libro del Rai. Il Rai mi dice, ma riesci a portare 4 alghe da far vedere? Cioè, quindi io dovrei vado a pigliare alghe. E non faccio i nomi, sono andato in un negozio bio, l'infè, tutto quello che desideri, dal dulce, cioè quindi le alghe del nord dell'Irlanda, al nori, al wakame, ma tutte le varietà più incredibili, disponibilissime e anche a prezzi molto sostenibili. Quindi dire che le alghe sono difficili da procurare è sbagliato in questo momento storico, da un punto di vista alimentare.
E Craig adesso, non so se tornerà a Okinawa, le Hawaii, se si ferma un po' qui, cosa sta studiando adesso? Sulla ricerca sta proseguendo quei tipi di studi, altre cose? Cioè, uno scoop ce l'abbiamo? No?
Sì, lo chiediamo a lui.
Craig, this is the last question. And theoretically, if you do not want to respond, I mean, if you don't want to answer,
because it can be a secret.
So,
yeah, it's not a personal, but it's scientifically personal.
What is the research you are working on now? Your next goal in terms of discovery?
Oh, I have a number of projects going at the moment.
Many.
Many projects, but one of the most important ones is to look at the longevity gene FOXO3 and how it acts, how it functions as a resilience gene.
Diciamo che la maggior parte degli studi è concentrata su questo gene della longevità FOXO per capire bene come di fatto impatta sulla resilienza in generale, sulla nostra capacità di interagire con l'ambiente.
Another project is FOXO activators. So what activates FOXO? And which cells, which tissues? When should we activate FOXO? How much? Can FOXO be combined with another molecule that makes it more effective?
Questo è un qualcosa che stiamo facendo assieme, tra l'altro, nei nostri laboratori, sono l'identificazione di altre molecole in grado di attivare FOXO in maniera ancora più efficace.
Va bene,
grazie
Emilio.
Ritorniamo al discorso, il libro a Natale, mi raccomando, ma casomai anche prima se volete.
Quello io l'ho detto, sì. Ma tu hai portato un po' di copie, ci sono due giorni.
Sono quelle copie omaggio che abbiamo dato l'editore.
No.
Sì, vai, non è perfetto.
Il prossimo anno ci vorrà un pacchetto, eh.
Va bene.
No, perché tu scrivi tantissimo,
Sì. Beh, oggi ne abbiamo presentato un altro, quello con Mondo.
Dai, complimenti ancora.
Grazie.
You must be thirsty.
Yeah, but I have water.
You have water.
Grazie a te.